quindi la presenti. Raimondo, prego.
Allora, questa interrogazione nasce dal fatto che il quartiere Tessera, come sapete, è rimasto privo di un medico di famiglia. Questa situazione sta creando innumerevoli disagi alla popolazione residente, in quanto i cittadini del Tessera si sono visti costretti a scegliere altri medici con studi dislocati in altri quartieri di Cesano Boscone, che considerato che buona parte dei cittadini del quartiere Tessera sono anziani, spesso sono soli e hanno anche difficoltà motorie, con questa interrogazione Fratelli d'Italia chiede all'amministrazione comunale se intende provvedere alla istituzione di un servizio navetta gratuito che, su richiesta, possa accompagnare presso gli studi medici gli anziani che abbiano comprovate difficoltà motorie o per i quali risulti impossibile raggiungere con mezzi propri il medico di famiglia. Questa mozione è stata anche accompagnata da una petizione che in questi giorni, insomma, abbiamo raccolto diverse firme in quartiere e la raccolta andrà avanti anche nei prossimi giorni e poi faremo avere all'amministrazione comunale, perché è un tema sentito. Vorremmo anche sapere però che, qualora invece l'amministrazione intenda dare risposta negativa a questa nostra proposta della navetta, di conoscere invece in quale maniera intende farsi carico del problema. Noi sappiamo perfettamente che non è colpa o responsabilità del comune, perché un medico può anche scegliere di, cioè una volta, da quanto mi ricordo io, al Tessera c'erano anche 3-4 medici, erano quasi tutti al Tessera. Oggi invece per caso o per decisione di un medico, quel quartiere è rimasto sprovvisto. Rimane il fatto che è un quartiere con queste difficoltà, per cui ci è venuto in mente che invece il comune può intervenire anche sulla navetta. Peraltro era anche nel programma di questa amministrazione comunale, nonostante il PD qualche anno prima l'avesse tolta, ma dato che la vostra intenzione istituirla, capire fino a quando non entrerà a regime, se entrerà il progetto di una navetta più complessiva, se nel frattempo si può fare qualcosa per questi anziani. E in subordine vorremmo capire appunto che, se invece questa proposta a voi non aggrada, come intendete intervenire per porre rimedio a questo problema.
Grazie consigliere Raimondo, risponde il sindaco.
Allora, problema sicuramente centrale quello dei medici, e che su cui purtroppo non posso darvi notizie molto rassicuranti, nel senso che ho saputo verso fine agosto in realtà non è stata una decisione, è stato un infortunio, ma dell'abbandono da parte del dottor Penna, che era in quartier Tessera e aveva lo studio, diciamo, in zona via Rosselli. E mi sono attivato subito con ATS, con i dirigenti di ATS che seguono la partita dei medici. Ho avuto un incontro praticamente il giorno dopo, se non sbaglio credo fosse il 29 o il 30 di agosto. E con loro abbiamo ragionato rispetto a questo problema. Sono venuto a sapere che recentemente nel nostro ambito, perché dal punto di vista regionale sui medici si ragiona per ambiti, no? Sono andate deserte ben 6 posizioni per potenziali medici, perché i medici hanno la possibilità di scegliere, ovviamente, e con queste modalità migrano tendenzialmente, i medici sono pochi, lo sapete, è un problema nazionale, però è acuito, secondo me, dal fatto di questa territorialità molto ampia, molto vasta, sul ragionamento, il riferimento a questi standard che si basano su zone molto ampie e che non individuano ambiti specifici laddove magari c'è più bisogno, no? Io penso che un quartiere dovrebbe essere, un quartiere come il nostro, come molti altri quartieri popolari in giro per Milano, per la provincia, dovrebbero essere attenzionati particolarmente, e per legge ci dovrebbero essere strumenti che inviano, che mandano medici proprio in quel contesto, no? In realtà questo non succede. E sostanzialmente, appunto, ho saputo che sono andati deserti queste sei posizioni che erano state messe a bando. Allora, abbiamo cominciato a ragionare, ci siamo messi d'accordo con i dirigenti dell'ATS e sostanzialmente io ho cominciato a sentire alcuni medici presenti appunto nel nostro territorio che ancora avevano posti, che potevano quindi fornire un ricollocamento ai vari pazienti scoperti e sguarniti del medico di famiglia in quartier Tessera. Per la cronaca, i dati sono preoccupanti perché il dottor Penna, sapete, non era presente da molti anni, aveva comunque 700 pazienti, di cui ben 170, si dice grandi vecchi senza offesa per nessuno, cioè persone con un'età superiore ai 75 anni, tra cui alcuni di questi, un buon numero di questi, in estreme difficoltà, come potrete immaginare, nello spostarsi dal quartiere fino al centro di Cesano, comunque sia dove ci sono gli ambulatori dei medici. Quindi ho sentito questi medici, prospettando loro la possibilità di usufruire di uno spazio comunale all'interno del centro civico di Tessera in maniera assolutamente gratuita. Noi avremmo messo a disposizione lo spazio, però non ho riscontrato l'interesse di nessuno di questi e quindi ho reso questa risposta all'ATS dicendo: guardate che qua il problema è molto più serio, perché se non trovo nessuno che neanche per mezza giornata alla settimana è disponibile a venire in quartiere, bisogna pensare a qualcos'altro. Siamo chiaramente ancora nel pieno di questa questione, stiamo ragionando intanto su alcune misure che possono lenire il problema e devo dire che l'ATS ha dimostrato buona volontà, perché nel caso di alcuni pazienti in condizioni di salute più precarie e di alcuni anziani ha già sostituito il medico e ha previsto anche un'assistenza a livello domiciliare. Quindi diciamo ha tamponato già alcuni dei casi più rilevanti con questo tipo di servizio, e credo che sia questo sicuramente dimostra la buona volontà dell'ATS. Tra parentesi, stiamo anche valutando, e ripeto, non è risolutivo ma può aiutare ad affrontare questa crisi, stiamo anche valutando in via sperimentale di anticipare i tempi rispetto alla dematerializzazione delle ricette. Cioè questo permetterebbe sostanzialmente al paziente di non dover andare a ritirare e consegnare le ricette, ma attraverso la tessera sanitaria di presentarsi dal farmacista e in automatico attraverso la tessera ci sarebbe la possibilità di accedere a un database e quindi di comprare il farmaco con chiaramente meno spostamenti possibili da parte degli anziani. Però ci tengo a dire questo, secondo me il tema va sollevato e è mia intenzione sollevarlo anche a livello regionale. Ho già preso contatto con alcuni consiglieri, andrò a parlare ancora anche con l'assessore Gallera, che tra l'altro sto aspettando sul tema dell'ATS di Marzabotto, perché ad inizio agosto aveva detto che avrebbe organizzato un incontro con tutti i sindaci della zona per rimodellare la presenza delle ASST sul territorio, e di fatto ci sta, però non ci siamo più sentiti. Volevo interessarlo anche di questo tema, perché onestamente per questo sono pessimista. Ho anche approfondito con alcuni medici quali possono essere le difficoltà ad andare in quartiere, no? Allora, adesso dovete pensare innanzitutto che un nuovo medico che si affaccia sulla medicina generale ha una platea di potenziali pazienti incredibile in qualsiasi zona dove vada, quindi ha una possibilità di scelta assoluta. Cioè, un nuovo medico si presenta sotto i portici in centro davanti al comune, nell'arco di pochi mesi può raggiungere il migliaio di pazienti senza colpo ferire e senza neanche dannarsi l'anima. E questo è un tema già di per sé, quindi i medici oggi hanno una possibilità di scelta incredibile legata alla loro esigua presenza numerica. Seconda cosa, dobbiamo anche dire che però la legge regionale sfavorisce molto il fatto che un medico possa rimanere da solo. Perché? Perché è tutta orientata a favorire le aggregazioni di medici. Infatti studi con 3 medici di medicina generale hanno tutta una serie di agevolazioni, addirittura mi hanno detto che ci sarebbe un'indennità per pagare le segretarie per alcune spese, eccetera. E questo capite che è un vantaggio, e laddove c'è un contesto come quello di un quartiere fragile come il quartier Tessera, dove attualmente non c'è neanche un medico di famiglia, se facciamo, è quasi impossibile riuscire in un colpo a trovarne 3 che gli garantiscano un ambulatorio con le caratteristiche per poter usufruire delle agevolazioni regionali. Quindi in prospettiva il problema si acuisce ancora, perché a Cesano, da quello che mi è stato detto dai dirigenti della TS, si dà per certo che nel 2020 vadano in pensione 4 medici di famiglia, forse 6, e quindi capite che sarà ancora più difficile riuscire a sostituire i medici a livello dell'intero territorio e di garantire una copertura sanitaria alla nostra popolazione. Questo è il tema, secondo me, della crisi. E io credo che anche Regione Lombardia o corre ai ripari rispetto a questa situazione che si sta rivelando emergenziale e su cui concorrono le colpe di molti, perché a livello centrale, dal numero chiuso ai test di medicina, ha una mancanza assoluta di programmazione, perché non lo scopriamo oggi che sarebbero venuti a mancare i medici di famiglia, lo sappiamo ormai almeno da 15 anni, però non si è mai posto il tema, non si è mai voluto cercare una soluzione. Quindi adesso, voglio dire, bisogna assolutamente correre ai ripari, e però bisogna anche un po' cambiare filosofia, perché sono di quest'estate le dichiarazioni di Giorgetti, quindi di esponenti di massimo livello, di primo piano della politica nazionale, che, se ricordate, si è chiesto anche chi oggi va dal medico di famiglia, come dire, ormai è una roba superata, assolutamente, assolutamente no, anzi è una figura importante che rimane un cardine del nostro sistema socioassistenziale. Tutto ciò premesso, vado a parlare della navetta. Sapete che la navetta, se non lo sapete ve lo dico, la navetta è parte del nostro programma elettorale, e appunto è assolutamente intenzione dell'amministrazione riuscire nell'arco del mandato a istituire una navetta. C'era già in previsione di pensare a questo mezzo per collegare soprattutto la popolazione anziana ai centri di cura, quindi agli ambulatori dei medici e alla casa di cura, alla Sacra Famiglia, e a vari altri punti del territorio, perché se è vero che negli ultimi anni abbiamo assistito a un potenziamento dei mezzi pubblici, soprattutto rivolto però verso Milano, c'è da dire, in tutta sincerità, che alcune direttrici del trasporto interno sono spresidiate, e mi riferisco a una veloce connessione quartieri-centro, con la possibilità chiaramente anche di entrare nella ZTL, perché i mezzi della TM nella ZTL in alcune viette del centro non possono entrare. L'asse della Via Roma, che non ha un mezzo che la collega da cima a fondo, tutta la zona del Pasubio, Montegrappa, Libertà dietro, eccetera. Quindi sostanzialmente, voglio dire, ci sono, pensate agli anziani, c'è il tema chiaramente anche dei supermercati, ipermercati, negozi. Mi è stato sottoposto tante volte anche il tema dei cimiteri, che comunque hanno un via vai notevole, e diciamo che quindi, per dar risposta a questo bisogno, noi avevamo previsto di lavorare per istituire un servizio di navetta. Dico fin subito che non credo che potremo istituire un servizio di navetta gratuito, ma chiaramente con un costo che venga incontro anche alle esigenze delle fasce più popolari, agli anziani, magari prevedendo degli abbonamenti come già avviene in altri contesti. E serve però un po' di tempo, che non è solo legato alle risorse, ma perché è anche un servizio difficile da organizzare. Per noi è un settore completamente nuovo, o meglio, c'era già stata un'esperienza di una navetta, ma ormai risale a, credo, 7-8 anni fa, 10 anni fa, adesso non lo so, quindi in un contesto diverso, con esigenze mutate, con anche regole diverse, cioè Servirà anche un confronto con l'agenzia del bacino, del trasporto pubblico, eccetera. Per cui, insomma, ci vorrà anche un po' di tempo per ragionare e progettare questo tipo di servizio. Però l'interesse e l'intendimento c'è.
Grazie. Consigliere Raimondo.
Non sono soddisfatto della risposta perché il sindaco ha circunnavigato la domanda, ha parlato giustamente, ha approfittato del tema e dell'occasione per rendicontare il Consiglio Comunale di quello che sta avvenendo a livello di ATS, poi ha approfittato per ricordare che è nelle corde di questa amministrazione realizzare entro il mandato la navetta intercomunale, ma nello specifico del problema attuale e concreto non abbiamo una risposta da dare a questi oltre 150 cittadini che in due giorni hanno sottoscritto una petizione, ma in generale agli abitanti del Tessera, che sono tanti, che stanno comunque vivendo una situazione di difficoltà. Per cui su questo io la invito, sindaco, a riflettere, perché dare anche una soluzione temporanea e tampone soprattutto alle famiglie, almeno a quelle più difficili. La navetta non è che diceva, noi nell'interrogazione dicevamo a tutti, dicevamo a quelli che hanno comprovate difficoltà, che vuol dire che qualcuno le certifica, qualcuno che non ha nemmeno il figlio che lo può accompagnare dal medico. Ce ne sono in Tessera. Se lei conosce il Tessera, anche se mi dicono che un po' che non ci fa un giro, c'è comunque tante persone che di questi problemi ne hanno. Quindi su questo tema massima attenzione.
Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che sono gli indirizzi generali di governo, le linee programmatiche e il piano generale di sviluppo 2019-2024. Ricordo che si tratta di un atto importante, non perché gli altri non lo siano ovviamente, ma perché di fatto porta in consiglio comunale quello che era poi il programma elettorale del sindaco e lo trasforma in indirizzi e in linee programmatiche. La presentazione avverrà prima dal sindaco e poi dagli assessori, subito dopo si aprirà la discussione ovviamente con gli interventi dei consiglieri e poi dopo a seguire la votazione. Sindaco, prego. Ecco, più o meno intorno ai 10 minuti a testa di relazione e dopodiché gli interventi. Sindaco.
Ma allora, buonasera a tutti ancora sul piano di mandato, documento assolutamente centrale, documento di indirizzo, documento generale, però documento che contiene, traccia quelle che sono le direttrici principali dell'azione di governo di questi anni. In termini amministrativi possiamo dire che assomiglia un po' a... possiamo fare anche azzardare dei paragoni danteschi, no? Perché siamo in mezzo... di fatto al cammin della nostra vita, e un lustro, no vabbè, siamo a metà, avendo fatto 5 anni, parlo per me, non per voi.
Parlavamo della vita politica,
Vita, sì, no, dicevo in termini amministrativi però, e sostanzialmente 5 anni, un lustro, possono essere infiniti, ricchi di iniziative e di progetti, ma c'è anche il rischio che il tempo passi, fluisca in maniera piuttosto passiva e insignificante. Questo, secondo me, è il rischio che noi dobbiamo scongiurare. Sarà un mandato che io prevedo e voglio molto diverso da quello precedente, nel senso che sono convinto, consapevolezza che fin dai primi mesi sia necessario mettere in campo un notevole sforzo di pianificazione e organizzativo rispetto a ciò che ci attende. Innanzitutto, rispetto al 2014, siamo di fronte a un contesto completamente diverso, mutato, per molti versi migliore, perché non siamo in questa fase di fronte a emergenze conclamate che si susseguono e che si vanno che avevano affastellato, diciamo, l'inizio del primo mandato, e soprattutto anche il quadro complessivo, la situazione complessiva per gli enti locali in generale è sicuramente più stabile, quindi godiamo di certo di una maggiore stabilità. Grazie all'azione dei primi 5 anni abbiamo messo mano ad alcuni regolamenti molto importanti e anche ai documenti come il PGT di pianificazione territoriale urbanistica, che sicuramente ci permettono di disporre anche di alcune leve dal punto di vista dello sviluppo del comune, dal punto di vista economico, che ci garantiscono di sicuramente già in queste prime battute, in questi primi anni, sostanzialmente una, potrebbero garantirci, per il momento no, però potrebbero garantirci una vivacità a cui in passato non eravamo abituati. Allora, la prima domanda a cui, come avrete capito, darei una risposta negativa è: non siamo qui per completare quanto impostato in precedenza. Cioè, c'è anche quello, ma quello, se rimane solo quello, di fatto è un sentiero morto, un ramo che va a seccare. Invece dobbiamo essere capaci di essere ambiziosi e di innovare quelle che sono le nostre politiche in questi 5 anni. Nei primi 5 anni abbiamo dissodato il terreno, l'abbiamo preparato, sarebbe da dire ora dobbiamo costruire la casa, però per maggiore consonanza con i tempi direi che siamo pronti per piantare alberi. Siamo esattamente la svolta green. E come dicevo, sono convinto che in questo momento ci sia più spazio per nuove progettualità e siamo, pur mantenendo sempre un occhio costante per l'importanza e la rilevanza che ha sulla gestione, però oggettivamente siamo molto meno schiacciati sulle dinamiche del quotidiano e possiamo cercare, insomma, di guardare un pochino più lontano, e credo che possiamo anche battere nuove strade. Detto questo, è del tutto evidente che la nostra identità politica, i nostri riferimenti valoriali sono quelli che ci hanno già accompagnato nei precedenti 5 anni, e proprio in questi giorni, leggendo un po' la cronaca e leggendo anche la descrizione di ciò che si dice, insomma, di questa vittoria della sinistra in Portogallo, ho trovato diverse assonanze tra, pur a livello locale, tra la nostra azione di governo e le nostre sensibilità e come di fatto il governo spagnolo ha impostato i suoi 5 anni, in realtà sono stati meno, però ha impostato il suo precedente mandato e ora si è rifacciata alle elezioni vincendole in Portogallo. E sostanzialmente la delineerei in questi punti, che credo poi vedremo i consiglieri di maggioranza se si ritrovano in questa lettura. Una certosina revisione della spesa, il contenimento del debito, tant'è che anche con noi, sapete, il debito del comune, l'indebitamento del comune si è ridotto di almeno 2 milioni di euro. Una lotta senza quartiere all'evasione fiscale, sicuramente poi l'assessore Ursino avrà da ragguagliarci in merito, e il destinare quelle poche o tante risorse comunque che si liberano da questi sforzi all'attenzione che riserviamo, che abbiamo riservato e vogliamo riservare a quelli che sono i settori sociali più in difficoltà, quelli più fragili. Abbiamo posto grande attenzione, continueremo a farlo, alla politica dell'abitare, ritenendo la casa uno dei temi principali e uno dei diritti sostanzialmente ineludibili, inalienabili della persona, e direi tendenzialmente anche al benessere dei nostri cittadini. L'architrave anche della nostra politica sarà anche il rinnovato impegno per la scuola, che, come diceva Malcolm X, è il principale passaporto per il futuro. Il più grande investimento che si possa fare sul futuro è proprio l'istruzione. E anche se abbiamo un ruolo, tra virgolette, non di primo piano, però sappiamo anche di avere dei compiti importanti, sia in temi di edilizia scolastica, sia in temi di programmi di offerta formativa, integrativa, che sottoponiamo alle scuole. Qua sicuramente poi l'assessore Ravasi vi ragguaglierà nel merito. Inoltre ci tengo anche a sottolineare che abbiamo creduto e crediamo in una Cesano che sia aperta e plurale, che lascia spazio perfino nell'offerta culturale a chi la pensa pure diversamente da noi, e riteniamo che questo sia un elemento non solo di rispetto degli altri, delle diversità, ma sia un elemento di ricchezza, e di questa cosa almeno personalmente sono un po' geloso e credo che non sia secondaria, insomma. Parallelamente, ed è un aspetto su cui dovremo focalizzarci in questi anni, abbiamo toccato con mano quanto può essere fecondo, felice e utile l'incontro, il connubio tra l'innovazione tecnologica, la tecnologia e la cosa pubblica. Sapete, mi riferisco alle tematiche, quelle magari più legate alle politiche verdi, cioè dall'efficientamento energetico degli edifici, per dire, ma al contempo anche agli strumenti che possono facilitare il pagamento e la riscossione dei tributi. Piccolo esempio, la videobolletta della Tari. L'aggettivo che non mi piace, tra quelli, tornando al caso di questi giorni, la locuzione che non mi piace è l'espressione sinistra post-ideologica, nel senso che credo che sia una contraddizione in termini. Semmai, almeno a livello locale, credo che il pragmatismo sia di buon aiuto nell'affrontare i problemi e anche nel poter riconoscere la bontà in modelli diversi, anche nell'erogazione dei servizi, purché orientati comunque ad un controllo pubblico forte, un controllo, una direzione pubblica forte e anche ovviamente all'efficienza conseguente della macchina comunale. Tutto ciò premesso, però, come dicevo, nulla vieta che, stando in questo recinto, stando in questa cornice, si possa modificare, si possa cambiare lo spartito che si suona. E io credo che, lo dico perché sono convinto che questi anni possono essere preziosi per Cesano per compiere un balzo in avanti, per crescere ulteriormente, per alzare il livello della qualità dei nostri servizi e della vivibilità del nostro paese. Possiamo veramente alzare l'asticella. Questo dico, non voglio dire per merito nostro, ma perché credo che anche la situazione di contingenza, se non cambieranno troppo le condizioni, però con un governo forte e con una situazione economica che si spera possa ancora migliorare, credo che ci siano le premesse per smuovere, per dare una bella scossa a questo paese. Il tutto passa, e non vorrei sconfinare ancora nel programma elettorale, però da un riassetto urbanistico di alcuni poli all'interno della logica della Cesano policentrica, cioè la valorizzazione di alcune stelle di questa costellazione di strutture, spazi, edifici che abbiamo e soprattutto la loro poi messa in rete e connessione, allo sviluppo di progetti di grande impatto, ne cito due, tra l'altro tutte e due lontani dal centro di Cesano, che sono il Parco dello Sport e il nuovo polo scolastico in quartier Tessera, rispetto al quale mi sto muovendo anche col Ministero, col Ministro, per cercare di capire quali sono i tempi previsti o ipotizzabili almeno di attuazione. E poi, dicevo, anche chiaramente lo sviluppo del sistema del trasporto pubblico, che sia la navetta di cui parlavamo prima, fino al prolungamento della metropolitana 1 da Bisceglie, insomma, costeggiando il confine con noi. C'è sicuramente da mettere mano alla riqualificazione di alcuni assi viari importanti, due dibattuti in questo periodo, sicuramente la via Colombo e la via Grandi, che possono impattare molto positivamente sul nostro tessuto urbano. E poi c'è tutta la sfida della sostenibilità ambientale, che stiamo già mettendo parecchio a fuoco con alcune iniziative che partiranno già nel prossimo mese di novembre. E allo stesso tempo credo però che ci sia l'esigenza di lavorare ed investire sulle politiche sociali. Abbiamo l'esigenza di irrobustire e renderle maggiormente integrate e più al passo con quello che sta succedendo nel territorio, e dobbiamo riuscire su questo però a superare, a limitare la logica emergenziale e rispetto a una serie di questioni ricorrenti, di casi sociali ricorrenti che ci capitano, dobbiamo riuscire ad avere delle risposte strutturali e non di tipo emergenziale, perché chiaramente significa rispondere meglio al problema che viene posto, significa farlo meglio, significa anche utilizzare in maniera maggiormente efficiente le risorse, perché l'emergenza porta sempre con sé un dispendio di risorse che la normale amministrazione riuscirebbe ad arginare. Parallelamente, quando intendo dire che vogliamo affrontare, dobbiamo rimodellare le politiche sociali, intendo anche dire che dobbiamo compiere uno sforzo più difficile, più complicato, più ambizioso, che attraverso la nostra azione sociale si possa anche in qualche modo ridefinire quella che è, quello che è l'assetto e la demografia del nostro comune. Il tema dell'invecchiamento della popolazione è un tema che ci interroga anche rispetto alla sostenibilità nel medio periodo. Già gli effetti su un comune, come dire, sedimentato come Cesano, che ha già una sua storia, che ha avuto uno sviluppo nel dopoguerra, diciamo nel primo e nel secondo dopoguerra, ci dice che il tema dell'invecchiamento della popolazione è un tema che necessita di risposte e bisogna cercare in comuni come il nostro di realizzare un mix anche a livello anagrafico che al momento non c'è. Bisogna riuscire a rendere Cesano e alcune zone di Cesano in particolare più appetibili, più raggiungibili da persone più giovani. Il caso sotto mano è quello del quartier Tessera. In quartier Tessera prima parlavo del nuovo polo scolastico. Noi in questi anni abbiamo voluto mantenere la scuola in Tessera, ci abbiamo fatto un progetto, abbiamo vinto un finanziamento, ora partirà un intervento sulla scuola dell'infanzia di via Don Sturzo, c'è il nido, però dobbiamo far sì che aumenti il numero dei bambini all'interno del quartiere. Quindi, pur sapendo che la legge regionale, la legge per che riguarda le assegnazioni degli alloggi popolari sul quartiere è una legge regionale, quindi noi chiaramente dobbiamo sottostare a quello che dice la normativa, però ci sono tutta una serie di misure che possiamo mettere in campo, come quella di favorire le mamme single che sono dovute rientrare per necessità nelle famiglie di origine. Dicevo, ci sono tutta una serie di iniziative che possiamo mettere in campo per cercare di favorire famiglie giovani, mamme con figli, e devo dire anche a livello sociale avere servizi attenti e variegati sulla prima infanzia, che io credo debbano essere assolutamente al centro della nostra azione politica. Parallelamente, per quanto ci riguarda, essendo comune capofila, dobbiamo proseguire con il consolidamento del piano di zona, che si sta rivelando chiaramente il fulcro delle politiche sociali e il collegamento di fatto tra il livello locale e il livello regionale e nazionale, e chiaramente dobbiamo riuscire ad integrare sempre più questa realtà di cui siamo capofila all'interno non solo del nostro settore welfare, dei nostri servizi sociali, ma di fatto di tutti gli altri comuni. Deve essere più strutturato oggettivamente. I risultati ci sono già stati negli ultimi 2 anni. Siamo, come sindaci, siamo soddisfatti di quello che il piano di zona ha prodotto, però il cammino è ancora lungo e dobbiamo anche valutare come questa realtà possa essere consolidata e magari anche trasformata nel corso del tempo. Tornando a quello che dicevo all'inizio, sicuramente poi sentirete le relazioni degli assessori, ci sono tanti progetti che sono stati previsti, che abbiamo lanciato nella campagna elettorale, all'interno del programma elettorale, che abbiamo trascritto pari pari nel piano di mandato, però il lavoro affinché questi 5 anni non passino, non fluiscano in maniera insignificante, passiva, come dicevo prima, il lavoro di programmazione deve cominciare subito. E la prima pietra miliare deve essere posta con il bilancio di previsione del 2020. Quindi è vero che su alcune cose stiamo già lavorando, però direi che in questi primi mesi, largo circa, stiamo portando avanti, giusto come è normale che sia, quanto è stato concepito nel corso degli ultimi 2 anni della precedente amministrazione. Adesso è chiaro che siamo di fronte a una svolta e già il bilancio 2020, che vi ricordo poi in realtà è il bilancio 2020-2022, quindi con un'ottica triennale, di fatto deve già contenere quelli che sono gli indirizzi per i prossimi 3 anni, io direi anche per tutto il mandato. C'è il tempo per lavorare a nuovi progetti, sicuramente dobbiamo reperire nuove risorse o alias dobbiamo liberarne altre, e dobbiamo far sì che alcuni progetti che stanno andando a compimento finalmente dialoghino tra di loro. Per inciso mi riferisco al progetto dell'illuminazione pubblica, che come sapete ha una copiosa parte legata alle tecnologie smart, da nuove telecamere a pannelli, totem informativi, 23 punti di accesso wifi e così discorrendo, che chiaramente si deve integrare lo sforzo che stiamo facendo con il cablaggio di fatto di tutto il territorio comunale, che sta avvenendo, come purtroppo sapete perché vedete come sono conciate le strade, con Open Fiber, no? E siamo a una fase decisiva. Adesso questi due progetti non possono più correre su binari paralleli, ma si devono integrare, perché grazie alla fibra ottica noi dobbiamo poter disporre nell'arco di pochi mesi di tutti questi servizi funzionanti e funzionanti al meglio. Chiudo appunto chiedendo in primo luogo chiaramente alla maggioranza, ma io dico anche all'opposizione, impegno e appunto per poter lavorare alacremente con intensità e laddove possibile anche con condivisione a queste che sono sfide appunto dei prossimi 5 anni e che vogliamo raccogliere insieme. Di strada sicuramente ce n'è da macinare parecchio.
Grazie. Il sindaco ha avuto il tempo doppio, non solo perché è il sindaco, ma perché aveva anche la parte dei servizi sociali. L'assessore Rubichi è assente per un motivo di lavoro, quindi in questo senso qui anche gli altri assessori, adesso a partire dal vice sindaco Gattuso, hanno i 10 minuti, va bene? Prego.
Buonasera a tutti. Io mi limiterò sicuramente, non farò come il sindaco, quindi cercherò di parlare solo delle mie deleghe, quindi dei progetti sulla sicurezza, commercio, sport, ho anche la delega alla salute, ma è sport e salute. Ecco, inizio con la sicurezza, anche perché qui ho anche il comandante, quindi devo prenderlo, ho i vigili, la polizia locale, e diciamo è la cosa che ci tengo molto, indipendentemente adesso dalla battuta. Sicurezza e presidio del territorio. Parto da dati statistici forniti dai carabinieri nel 2018. Loro hanno fatto un confronto dei reati del 2018 e dei furti in appartamenti confrontati con quello che era con gli stessi reati del 2014. Quindi in 4 anni Cesano Bosconi è stato visto che si sono ridotto moltissimo, fino quasi al 50%, sia i reati che i furti in appartamenti. Cioè, questo però non ci deve far abbassare l'asticella, bisogna sempre prestare attenzione. Quindi possiamo dire che Cesano è diventato un paese più sicuro negli ultimi 5 anni. Questo grazie alla collaborazione tra la polizia locale e i carabinieri. Io lo metto già, è stato sempre questo, non solo questi gli ultimi 5 anni, ma anche negli anni precedenti la collaborazione è stata massima. Però io posso dire spesso incontro il comandante il sabato mattina con i carabinieri eccetera nel suo ufficio, capita spesso quindi avere queste confronte. L'amministrazione comunale ci ha messo del suo, quindi ha dotato Cesano Boscone di un sistema di videosorveglianza, quindi per ottenere sicuramente questa Cesano più sicura, anche l'amministrazione uscente ha fatto qualcosa. In effetti nel 2017 abbiamo installato 30 telecamere, sono telecamere di contesto, quindi non leggono le targhe, e purtroppo è un limite per quanto riguarda la polizia giudiziaria, perché quando i carabinieri si recano dal comandante della polizia locale, dottor Armando Clemente, chiedono spesso il numero di targa, e quindi noi con queste telecamere non riusciamo a fornire il numero di targa. Nel 2017, dopo 3-4 mesi dall'installazione delle telecamere, è stata fatta un'indagine su 400 cittadini e è stato l'80% ha risposto che dopo l'installazione delle telecamere si sentivano più sicuri. Il 20% ha risposto che non se ne è neanche reso conto della presenza delle telecamere. Quindi cosa abbiamo pensato per questo nuovo piano di mandato? Di potenziare le telecamere. In effetti già è previsto con i progetti illuminazione di installare altre 23 telecamere che vengono installate nei pressi delle strutture comunali. E in più, durante questo progetto, le 23 telecamere verranno installate tra la fine dell'anno e i primi due mesi del 2020, solo che per farle funzionare ci deve essere la fibra, quindi quando funzionerà la fibra allora queste telecamere funzioneranno. Quindi invece con il comandante abbiamo deciso, quindi con l'amministrazione comandante, di installare telecamere omologate a lettura targa. Quindi questo proprio almeno 5-6 da inserire a livello nei varchi, quindi queste sono delle cose, però quando saranno installate non ve lo so dire adesso, in questo momento. E doteremo la centrale di un software avanzato, quindi importante anche per gli operatori della centrale che leggono i dati delle telecamere. Un problema che penso che sia in tutti i paesi, ma è il decoro urbano. Noi abbiamo un problema, ma penso che anche gli altri paesi ce l'avranno, che gli incivili abbandonano i rifiuti mettendoli nei cestini oppure per la strada. Io andavo a camminare ieri mattina al Parco Natura e proprio in via Colombo ho visto proprio due sacchetti pieni di indifferenziata messi proprio dentro i cestini. Anzi, uno era a terra perché non ci stava. Allora, questa amministrazione cercherà di intervenire con tutti i mezzi, quindi dalle telecamere mobili, dai vigili, dalle guardie ecozofele, a punire questi incivili. E in più, per quanto riguarda il decoro urbano, le guardie ecozofele gli ultimi due anni hanno fatto prevenzione e quindi cercavano di educare i padroni dei cani per evitando di multarle. I risultati sono stati negativi, quindi sì, loro hanno fatto il loro lavoro. Quindi da settembre, ecco, questo qui è sicuramente le guardie ecozofele sanzioneranno i proprietari dei cani che sono indisciplinati, se non raccolgono le deiezioni, se lasciano il cane libero, quindi non lo tengono a guinzaglio, vengono multate senza appena vengono viste. Noi pensiamo anche questo piano di mandato, riproponiamo il servizio antirapine svolto dalla Polizia Locale e dai Carabinieri nel periodo natalizio, che è stato veramente un successo perché rapine zero in 4 anni. E quindi questo è il momento anche che si vede la collaborazione, proprio uno dei servizi dove si vede la collaborazione tra la Polizia Locale e i Carabinieri. Il progetto di sicurezza rivolto alla popolazione anziana sicuramente è partito dall'amministrazione precedente e si completerà con la nostra, perché sono state contattate un centinaio di anziane e quindi ce ne sono più di 100 sul territorio di Cesano, e quindi continuerà fino ad esaurire, sono i 75 anni in su. Quindi un'altra cosa importante per la sicurezza è quella di strade e marciapiede, che secondo me è la priorità assoluta per noi. Nel momento che termineranno i lavori, quindi gli scavi, per quanto riguarda la fibra e l'illuminazione pubblica, ci sarà una programmazione sicuramente, e poi c'è l'assessore Pozza, il responsabile, quello che segue questa parte, interverranno su strade, ci sarà proprio una programmazione su strade e marciapiede. Ci saranno diverse zone a 30, realizzeremo nuove dosse e qualche piattaforma. Una cosa importante in questo mandato è la segnaletica verticale. Già sono state stanziate 40.000 euro, però non sono sufficienti, quindi dovranno rifare, mettere a posto tutta la segnaletica verticale. Ecco, la cosa che ho lasciato per ultimo, ma avrei dovuto dirlo per prima, l'amministrazione comunale, non contento della tecnologia, eccetera, per avere sempre una Cesano più sicura, vediamo che ha programmato nel nuovo mandato l'assunzione di agenti di polizia locale. Quindi il numero... almeno tre, quindi tu ti vai al ribasso, potremmo prendere di più, quindi, perché ti sentono... Bravo.
Concludiamo.
Allora, per quanto riguarda la protezione civile, sono già stata assegnata una sede, adesso hanno bisogno di un automezzo, quindi sfruttando finanziamento regionale abbiamo sicuramente nei 5 anni riusciamo a fornire un automezzo, perché hanno degli automezzi ormai obsoleti, quindi che costa più la manutenzione che comprarlo nuovo. Passo a commercio. Tutti noi siamo contenti quando troviamo in un paese, vediamo la presenza dei negozi di vicinato, sicuramente oltre ad avere una valenza economica e occupazionale, crea vivacità, aggregazione, sicuramente socializzazione e anche sicurezza, quindi per non perdere, perché la sicurezza è importante in un paese. In questo piano di mandato riproponiamo ai negozi di piccole dimensioni un sostegno diretto, rilanciando il fondo proposto dall'amministrazione uscente. Allora, mi rifaccio al lancio del primo, il primo di marzo è uscito un bando con un fondo di 48.000 euro a sostegno dei piccoli commercianti, o per l'affitto, o per rimodernare il negozio, addirittura si dava il doppio per una nuova apertura. Il bando è stato il primo bando su 48.000 euro, solo 10.000 abbiamo speso, quindi hanno fatto richiesta solo per 10.000 euro. Sicuramente il bando deve essere rivisto, vogliamo riproporlo nei primi 2 mesi del prossimo anno, quindi correggerlo e lasciarlo ancora più tempo, perché se qualche operatore oppure qualche coppia anche di giovane volesse aprire un'attività, se c'è già un contributo deve avere il tempo, ci vogliono almeno 6 mesi per potersi organizzare, quindi se noi lasciamo il bando meno di 6 mesi, quindi non riusciamo mai a incentivare l'apertura di nuove negozi. Solitamente avevamo cioè avevamo in questo bando erano i due centri, era il centro storico e Tessera, erano quelli che avevano più punteggio, però cerchiamo di nel prossimo, diciamo, bando cerchiamo di correggere e quindi fare tutto allo stesso modo su tutto Cesano. Comunque dobbiamo vedere un po'. Poi niente, per quanto riguarda il centro è andato bene il mercato agricolo per la quarta settimana, quindi continuerà anche in questo mandato con un incremento di bancarelle settimanale, perché funziona molto bene. Ci sarà lo sportello per le CIE, quindi per le carte di identità elettroniche, quindi sempre in via Pogliane, continua ad esserci. E per quanto riguarda invece via Roma e il Pertine, bisogna sfruttarlo un po' meglio. In effetti quando in primavera, cioè no, sì, in primavera e estate, c'è lo street food, funziona molto bene, la notte blu, quindi bisognerebbe un po' lavorarci su e incrementare queste eventi. Noi abbiamo lo sportello SUOP, è stato trasferito alla Camera di Commercio, quindi gli operatori sono agevolati perché devono fare un'unica richiesta su una piattaforma e ottengono il tutto dalla Camera di Commercio, tutte le autorizzazioni possibili in un'unica volta. Per lo sport, diciamo che gli ultimi 5 anni vediamo che l'amministrazione precedente ha lavorato molto bene. Lo sport a Cesano è migliorato moltissimo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Possiamo dire che anche l'amministrazione ha investito molto, sia per quanto riguarda le palestre, per quanto riguarda anche il nostro campo comunale Cereda, quindi tutti sappiamo che anche con un contributo anche regionale abbiamo fatto il sintetico, quindi l'illuminazione a LED, quindi di tutti e due i campi, quindi un investimento abbastanza importante, perché la regione 190.000 euro, noi abbiamo messo più di 220.000 euro, quindi è stato... Lo sport quindi è importante, quindi tutti noi sappiamo che è integrazione, aggregazione, socializzazione, prevenzione delle malattie cardiovascolari e metaboliche, perché bisogna intervenire anche a età giovanile, non solo queste malattie ce l'hanno a tarda età, quindi bisogna prevenire già da subito, quindi lo sport è una medicina veramente ideale. Per quanto riguarda le strutture che pensiamo che abbiamo nel piano di mandato, sono la vela, istituiremo una vela a Parco Pertine in modo tale che tutti gli sportivi possano fare la propria attività anche quando sotto la pioggia. Il campetto per il basket illuminato vicino sempre al Pertine, vicino al bar. Pensiamo di riqualificare il campo di calcetti in terra, quello che va verso la scuola Monaca. Poi un'altra cosa importante, visto che ho anche la delega alla salute, quindi tutte le nostre palestre sono dotate di defibrillatore. È nostra intenzione di installare in strada non prendere dalla palestra e portarle fuori, ma altre, no, perché lui mi guarda, allora quindi c'è.
Ne acquisteremo altri. Grazie. Concludiamo.
Allora, questa amministrazione anche in questo mandato vediamo che siamo molto attenti ai giovani, quindi al sostegno dello sport giovanile. Quindi cosa continueremo a fare? È stato fatto nei primi 5 anni, calmierazione dei prezzi per le palestre, un contributo alle associazioni sportive che tengono calmerati cioè l'iscrizione massimo 250 euro, allora viene dato un contributo. Progetto scuola, questa amministrazione continua a dare la possibilità a tutti gli alunni, quindi dalla materna alla scuola, alla scuola media, di poter fare uno sport gratuito. Ci sarà la giornata dello sport come anche negli anni precedenti, e niente, basta, perché altrimenti mi...
Grazie. No, non dovete fare la gara, ecco, non è la... sindaco e vice sindaco, abbiamo tenuto questa cosa adesso.
Grazie.
Abbiamo fatto l'accordo. No, rimanete in quello che abbiamo concordato nei 10 minuti e sarete bravissimi. 10 minuti abbondantini, però va bene, dai. Adesso abbiamo Ursino, Ravasi e Pozza.
Sì.
Ecco, non sommati 3, 3, 3 per far 10, però adesso rimaniamo
siamo costretti a stringere i tempi.
Esatto, adesso... Poi ve la vedete voi in giunta.
Sindaco e vice sindaco.
Prego.
Ci hanno rubato un bel po' di tempo. Allora, io per quanto riguarda la mia delega, la delega che io seguo, non posso che fare e continuare a fare, cioè un po' in continuità con l'azione che abbiamo intrapreso con il precedente mandato. Il sindaco parlava prima, abbiamo fatto un'azione molto rilevante per quanto riguarda, in termini anche numerici, per quanto riguarda l'attenzione alla spesa, cioè è un'attività questa che sicuramente l'assessorato continuerà in modo puntuale e attento, perché ritengo che ancora ci sono margini su cui lavorare per spendere meglio i soldi di questo comune. E quindi l'azione sulla revisione della spesa sarà e continuerà in modo massiccio a partire subito con il prossimo bilancio. Abbiamo già organizzato degli incontri per cominciare a ragionare sotto questo aspetto. Però volevo dirvi che il mio assessorato nei prossimi 5 anni si caratterizza prevalentemente sul contrasto all'evasione dei tributi locali. Ieri abbiamo fatto una riunione con il responsabile delle entrate, il dottor Spadaro, no? Cioè, guardate che i dati che arrivano sono veramente dei dati disarmanti. Vi do questo dato e così vi rendete conto. Cioè, noi per quanto riguarda, cioè noi sapete che noi abbiamo adesso il nuovo concessionario che ormai opera da 2 anni, a cui abbiamo affidato tutta l'attività per la riscossione coattiva. Allora, i dati che arrivano sono questi. Nulla da dire e da eccepire per quanto riguarda l'attività messa in campo. Tenete presente che sui ruoli emessi sono state fatte ben 6.700 azioni esecutive cautelari per il recupero dei tributi. Qui parliamo, è chiaro, quando parliamo di tributi, rette, asili nido, refezione scolastica, ICI, IMU, sanzioni per le violazioni al codice della strada. Stiamo parlando un po' di tutte quelle che sono le voci di entrata del nostro comune. 6.700 azioni fatte dal concessionario per portare... Si parla di ruoli emessi, quindi cartelle esattoriali notificate, non pagate alla scadenza. Questo ha portato il concessionario a fare ben 6.700 atti esecutivi, e di cui questi circa 5.000 fermi amministrativi auto. Quindi abbiamo fatto 5.000 fermi amministrativi per violazioni naturalmente al codice della strada. Tutta questa attività però, ed è questo che in un certo senso mi preoccupa e che su cui dobbiamo naturalmente lavorare, tutta questa attività su ruoli emessi per oltre 3 milioni di euro, quanto valevano questi ruoli, siamo riusciti a portare a casa, e forse non ne porteremo più, neanche 500.000 di euro. Quindi su 3 milioni siamo a 500 mila euro circa di entrate. Cioè, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte l'azione, le azioni esecutive cautelari che comunque costano, non è che l'ente, cioè il concessionario li fa gratis queste azioni, ci ha presentato il conto delle azioni esecutive per circa 300 mila euro che dobbiamo pagare le fatture per queste attività svolte. Quindi